Bene, buonasera. Questa sera è l'ultimo incontro del nostro ciclo sulla fede di chi non pratica. E un po' di gente mi ha detto che non sarebbe venuta, ma ha chiesto di registrare, per cui così almeno possa magari recuperare l'incontro. Nei primi tre incontri ci siamo... abbiamo provato a fare questo esercizio, cioè domandarci che cosa accade alla fede quando magari non è più dentro la prassi di una pratica ecclesiale come noi siamo stati finora abituati, no? A pensare. Il cristianesimo ha funzionato da un contenitore che in qualche modo raccoglieva l'espressione della fede. Ora questo contenitore è un po' saltato e però non finisce il destino della fede nella vicenda degli uomini. Allora, credo che siano stati incontri che hanno fatto pensare, ecco, questo era un po' lo scopo, fatto pensare per creare anche una sensibilità, cioè diventare sensibili ai cammini di fede che hanno le forme, le modalità anche più diverse. Più volte negli incontri precedenti è però sorta la domanda: ma allora, a fronte di questi percorsi, qual è il compito della comunità cristiana? Qual è? Cioè, c'è un compito che ci aspetta? Io credo di sì. Come dire, immediatamente si percepisce che il compito non è quello un po' proselitistico, si dice, no? Di fare proselitismo, di riportarli a casa, come se fossero persone che... Però non ci sono... cioè, si diceva la volta scorsa, gli assenti ci interrogano, hanno da dirci qualcosa. Hanno da dirci qualcosa in merito alla fede e anche in merito a noi, al senso di una comunità cristiana, alla sua forma, alle sue pratiche. Un conto è una comunità cristiana pensata come una cittadella chiusa, stai dentro, stai fuori. Un conto è pensarla come un luogo ospitale, no? Capace di intrecciare i percorsi. È diverso, cambia anche il volto della comunità. Allora, mi sembrava utile... Ah, ecco, c'è il testo che... Fate girare questi. Mi sembrava utile... fare un incontro che avesse come prospettiva più quello della comunità cristiana, in che modo questa situazione un po' inedita nella quale ci troviamo, che mi piace chiamarla con il nome evangelico, siamo come tornati alla Galilea delle genti, no? Quando Gesù percorreva le strade della Galilea e incrociava uomini, donne, credenti, non credenti, vicini, lontani, e era in grado di suscitare la fede. Ora Gesù questo lo faceva con un gruppo di discepoli, però. Quindi questo compito della cura della fede, Gesù lo ha anche partecipato a uomini e donne che con lui costituiscono il primo nucleo della comunità cristiana. Quindi quella scena lì che abbiamo più volte cercato di ripercorrere, secondo me è interessante anche proprio per ripensare la comunità cristiana. Il titolo che ho chiesto, messo d'accordo con Don Luca, è Ripensare la comunità pensando la missione, cioè pensando a questo scenario che abbiamo provato a descrivere. Ho chiesto a Don Luca Castiglioni, noi ci siamo conosciuti quando lui era appena diventato prete e io facevo ancora il servizio così della formazione dei preti giovani, poi la diocesi gli ha chiesto di andare a studiare, è andato in Francia, a Parigi, e lì ha fatto il dottorato. È finito il dottorato?
Sì.
Ha fatto il dottorato con Theobald, quindi per questo stiamo dentro a un pensiero condiviso, ecco. Ha studiato con Theobald, e per cui conosce bene il pensiero. Theobald è quel testo che vi ho dato all'inizio, che ha aiutato me e un po' ci ha aiutato a porre la questione. Allora ho chiesto a lui, lui è stato molto gentile, è parecchio preso, insegna a Venegono teologia fondamentale, e quindi è un po' preso, però è stato gentile ad essere qui. C'è stato poi un disguido di date, ma va bene così, la vita è più simpatica perché si complica. Lo ringraziamo e ci mettiamo in ascolto e anche in dialogo con lui. Grazie.
Grazie. Sì, buonasera, bentrovati. Confido di essere contento di essere qui questa sera. E intanto grazie a Don Antonio, che appunto è stato mio formatore di questo invito fiducioso, e chiedo anche scusa facendo pubblica ammenda, perché io ho preparato questi pensieri per il 30 di settembre e poi c'è stato un piccolo disguido, ieri il 30 ottobre avevo un'altra cosa e voi siete stati gentili a spostare i vostri impegni. Penso che molti siano partiti per il ponte, per cui insomma, non potranno direttamente partecipare, forse il numero più ridotto, anche se rimaniamo un gruppo consistente, ci consente, e proverò a fare in modo che sia possibile, di procedere anche in modo laboratoriale, nel senso che mi piacerebbe, una volta espressa una piccola diagnosi del nostro contesto, espressa poi una presa di posizione e anticipati i contorni di una figura di chiesa in uscita, vedere anche come questo impatta la concretezza dei cammini e quindi dialogare. Sempre in sede di premessa vorrei dire un piccolo disagio, non è la solita cosa che si dice, perché effettivamente sono a disagio, perché qui si tratta di un tema tipicamente pastorale. Il testo a cui mi riferisco si intitola precisamente Urgenze pastorali di Theobald, e io come lui, non facciamo il mestiere che fa Don Antonio, siamo i predi sì, ma non direttamente a contatto quotidiano con i problemi della pastorale, con le sue urgenze e con la fatica anche fisica che fa fare. E anche se, per dire, ho una parrocchia dalle parti di Varese, l'incarico che mi ha richiesto mi tiene in qualche modo un po' difeso da queste che sono le fatiche ordinarie di portare avanti, permetti, la baracca, nel senso proprio la comunità con tutte le sue vicissitudini più concrete. Quindi ho un po' di soggezione a proporre quasi con i guanti e le mani pulite delle soluzioni per l'ospedale da campo che la Chiesa dovrebbe essere. Quindi lo ammetto, lo riconosco, e quindi non mi metto in cattedra perché non posso, e quello che posso invece offrire è probabilmente qualche elemento di distanza, qualche suggerimento che mi trova convinto, in ascolto un po' con la realtà pastorale, questo sarà il punto di partenza, e che sfocia sull'ascolto, nel senso che qualcosa mi sembra di poterlo dire, di poterlo proporre, in questi termini di anticipazione dei contorni di una chiesa missionaria. Però veramente è importante che possiamo capire insieme che cosa di questo è praticabile, è promettente, è interessante. Avrete quindi capito che procedo in tre punti, quelli che sono lì segnalati nello schema. Un tentativo di diagnosi del contesto, che chiaramente sarà parzialissimo, però lo faccio attraverso queste 5 fotografie ricavate dalla riunione dei preti della zona 2 dell'anno scorso. Quindi mi sono messo in ascolto dei parroci e ho preso coscienza di queste belle tensioni che probabilmente fotografano qualcosa anche della situazione della vostra parrocchia o delle parrocchie che conoscete. Fatta questa piccola diagnosi, esprimo una scelta di fondo, una scelta di campo e forse addirittura una scelta di fede. La dichiaro come intenzione con la quale entro nella problematica. E poi invece, in un terzo momento, dichiarata questa scelta fondamentale, proviamo insieme ad entrare in questa visione di una chiesa missionaria attraverso tre ambiti di indagine, o meglio, tre sono quelli che dichiara Teobald: la comunità, i pastori e i ministeri, i sacramenti. Sono vastissimi ciascuno. Mi sembra che abbiamo un po' di tempo in una serata per vederne decentemente uno o due, tre no, veramente sarebbe troppo. Però mi piace accennare che c'è anche quello della vita sacramentale. Ripeto, dovrò stare attento, non parlo più di 45 minuti, alle 10 mi piacerebbe che ci potessimo mettere in ascolto per quanto, immagino, 20 minuti, una mezz'oretta di scambio. La diagnosi del contesto, ecco, questi preti dicevano a chi proponeva una revisione delle esperienze delle comunità pastorali, nata nel 2006 e ormai quindi abbastanza matura da potervi fare un bilancio. Sì, i laici sono, è importante la loro figura, è importante che siano presenti nella loro identità non scimmiottando gli altri, i veri laici fino in fondo, con i quali si possa avere una responsabilità condivisa della realtà pastorale, perché effettivamente, detto con uno slogan, le comunità sopravvivono ai preti, nei due sensi, che i preti non riescono a distruggerle e che in ogni caso i preti andandosene rimangono le comunità. Le comunità sopravvivono ai preti, e chi sono le comunità? I laici, che ne costituiscono il soggetto essenziale. Quindi laici fino in fondo per una responsabilità effettivamente condivisa. Ma, faccio sempre riferimento alle parole di quel prete, quanto sono rari i laici così, i laici che si impegnano, quelli che come voi stasera venite ad informarvi, a farvi un'idea. Il più sovente la gente chiede alla parrocchia dei servizi, magari anche senza troppo astio, semplicemente un'erogazione di servizi religiosi alla quale tiene, e finita lì. E quanto peraltro sono rari, continuava quel prete, i preti disposti a lasciare spazio a laici così, qualora ce ne fossero, di laici veramente formati. Molti, mi riferisco ai preti, anziani o giovani, vivono ancora irretiti da una nostalgia o da un sogno di un passato di chiesa trionfante che, prendiamone atto, non ci sarà più. Io sono persuaso che il cristianesimo non finirà, perché è nelle mani di Gesù Cristo. La cristianità occidentale sta morendo invece, con buona pace. Questione forse non lo vedremo né voi né io, ma un certo modo di intendere la cristianità è al lumicino. Questo quindi è una prima tensione. Poi ancora si diceva la preghiera al centro, e quante volte lo si richiama convintamente, però è anche vero che vengono solo quelli della terza età, con tutto il rispetto per la maggior comprensione del valore della preghiera che l'età permette di avere, perché si va verso l'essenziale. Però questo pone questione nel senso dell'opportunità, dell'adeguatezza di alcuni orari che si propongono, di alcune modalità di preghiera che piacciono ad alcuni e non intercettano per nulla il sentire di altri, di linguaggi che sono rassicuranti per taluni e perfettamente inintelligibili per altri, ad esempio i giovani. Quindi un'altra tensione reale. Poi dal versante nostro, Antonio, la vita fraterna e la collaborazione dei preti, e questo è decisivo, è necessario. Poi tu sei bravo, lui lo fa veramente, portare il peso insieme. Però è anche vero che il peso della responsabilità ultima, quella dei conti in banca, quella della responsabilità giuridica, lo porta il parroco. E non è raro che i collaboratori procedano o con il freno tirato o persino remando contro, quella forma di passività aggressiva che di chi non si sente pienamente riconosciuto e allora fa il peso morto. Telefonavo ieri a un compagno di classe, che conosci anche tu, Don Stefano Conti, che è fideidono in Zambia, e lui diceva, è una grazia di questa missione dove non c'è niente, tutte le sere mancando la luce si è in casa, fra confratelli, è che alla fine i confratelli non sono un peso, sono veramente il tuo sostegno, sono la tua casa. Quando invece ci si trova fra preti e c'è ostilità, tra l'altra volta rabbia, tristezza, amarezza, significa che qualcosa non funziona. Forse è perché siamo ancora troppo ricchi, ma in ogni caso questa collaborazione auspicata non è precisamente un automatismo. E qui facciamo una specie di confessione pubblica che faccio anch'io, insomma. Altra tensione, la collaborazione fra le parrocchie vicine, direi è un'ovvietà, mancando i numeri, mancando le risorse, ed avendo invece in positivo tanta possibilità di movimento, capacità di disponibilità a muoversi, a conoscere un'altra realtà, a mettersi in rete anche con il web, dovrebbe favorire questa dinamica di collaborazione. Però è il campanilismo, la mia parrocchia, le mie abitudini, il mio gruppo, questa è una realtà che non è mai morta. Forse questa poi è una tensione strutturale, proprio intrinseca dell'essere umano, tra la conservazione della propria identità e la propria affermazione e il desiderio di andare ed esplorare. La destra e la sinistra, se vogliamo dirle in termini politici, non corrispondono forse a due fondamentali dell'umano, la conservazione, la sicurezza, l'identità e invece lo slancio, la cura, l'altruismo, sono costitutive direi proprio dell'umano prima ancora che dell'essere politico. E quindi come possiamo credere che nella parrocchia non esistano queste stesse tensioni tra l'importanza del mio campanile e la disponibilità ad andare verso gli altri? Quindi c'è per forza di cose, e non dobbiamo neanche troppo colpevolizzarci. Ultima tensione messa bene in luce da questi preti l'anno scorso: la sperimentazione, certo, va fatta, è importante, assumiamo le linee diocesane, ti pare che vada a fare una roba diversa quando c'è una linea comune del prete, ok, però la novità fa sempre paura, ed è in fondo la stessa dinamica di prima, conservazione, novità, perché la novità scomoda, chi lascia la strada vecchia, eccetera, eccetera, però il punto è che la novità attuale, quella che si riferisce alla necessità delle comunità pastorali, è spesso percepita come affrettata. Non c'è la persuasione che sia stata elaborata insieme, si ha l'impressione piuttosto che si abborracci una soluzione. L'affanno è molto, si fa quel che si può e quel che ci viene proposto è un po' bruttino, fa un po' schifo. E non è, e va detto perché fa parte del problema. Dimmi quello che vuoi, ma potremmo far di meglio. E qui passo al secondo punto.
Scusa se ti interrompo, certo. Posso? Due precisazioni. Primo, qui a Milano e il nostro decanato non conosce le comunità pastorali, no? E quindi su questo magari ci precisi qualcosa. Ma no, ma va bene, perché in realtà il tema delle comunità pastorali dice una cosa che ci riguarda, questo, cioè dice che le parrocchie autoreferenziali, come sono sempre state, non reggono più. E questo vale anche per noi, anche se non siamo in comunità pastorali, però la seconda invece mi trovo molto sul tema dell'affanno, cioè anche se non siamo nella comunità pastorale, non stiamo facendo queste sperimentazioni, ce ne sono altre, comunque si percepisce nelle comunità un senso di affanno. Mm-hmm. Direi anche quasi un po' un tono depressivo qualche volta, quando ci guardiamo, un po' di... Ecco, su questo, però era solo per una precisazione.
No, è fatto bene, perché la scelta di fondo che ponevo, io la descrivo anche in merito al modo in cui l'arcivescovo Mario Delpini rispose a chi gli poneva queste problematiche. Tra l'altro era fatto in modo piuttosto rabbioso. Eh sì, perché sì, era detto dicendo: guarda che suggerimenti ti darei. In realtà non erano suggerimenti, ma era una specie di dispositivo costruito per far vedere che la proposta della comunità pastorale non stava in piedi. Quindi sotto le vesti, e purtroppo abbiamo fatto anche queste mosse qui un po' sporchine, sotto la mentite spoglie cerco di dare dei suggerimenti, in realtà contesto senza possibilità d'uscita. Il vescovo Mario non si lasciò in quelle circostanze, raramente lo fa, smuovere, nel senso che non si scaldò, per quanto la provocazione era abbastanza leggibile, E disse questa cosa di cui faccio tesoro, insomma, ne sono persuaso e ve la comunico come tale. Penso, grazie alla precisazione, che valga nella sua essenza, anche se non intercetta precisamente la situazione di una parrocchia che non conosce invece la realtà delle comunità pastorali. La scelta che vorrei dire è questa. Le comunità pastorali sono state proposte, là dove sono realizzate e comunque nella prospettiva di realizzarle sempre in maniera sempre più diffusa, come tentativo condiviso di incarnare l'esigenza missionaria, ergo evangelica. È il tentativo che una Chiesa fa, lei pure in affanno, non solo la singola parrocchia, di assumere questa esigenza che il terzo millennio ci fa percepire come indispensabile perché appunto il cristianesimo continua ad essere una realtà che respira. Se finirà la cristianità occidentale, e finirà, ciò non significa che finirà il cristianesimo. Per essere all'altezza del cristianesimo, il terzo millennio impone questa uscita missionaria. E quindi noi facciamo un tentativo di corrispondere al Vangelo attraverso questo che è una soluzione ormai avviata da un certo tempo, condivisa almeno dal punto di vista del pensiero, che per mille motivi è deficitaria, ma che non ha qualcosa di migliore. Allora quello che a me sembra buono come riferimento è cominciare a pensare dall'interno, non come se tutte le volte noi potessimo metterci al punto zero della riflessione e quindi smantellare qualcosa, un inizio di soluzione, senza in realtà avere un'idea di come si potrebbe fare diversamente. Perché è un po' questo il problema. Il castello sta crollando e prima di dire buttiamo giù anche l'ultima pietra, bisogna andare a capire come fare a muoversi in una direzione prudente e soprattutto che salvaguardi le persone, il bene dei fedeli e il Vangelo. Dato che comunque un tentativo di reagire a questa situazione di difficoltà esiste, io penso che sia e buonsenso e fede e senso di Chiesa aderirvi. Non è semplicemente la questione di essere filogovernativi. Esprimo questa scelta di fede. Faccio un controesempio che secondo me questo si capisce subito. Io di mestiere insegno in seminario e come sapete i professori in seminario che spesso abitano lì, tanti di noi, 15-16 di noi abitano lì, hanno anche un incarico educativo, non è che fai solo la lezione, stai con i ragazzi, vivi con loro, li conosci, dai un parere formativo, è un compito da educatore. Ora, io non faccio segreto del fatto che il modello attuale di seminario mi sembra che sia vecchio di 5 secoli e che vada necessariamente cambiato. Avendo, come ha detto Don Antonio, fatto anche un'esperienza in Francia e visto quel modello francese molto più legato a singole comunità di 10-12 persone, capisco che abbia un'efficacia, un impatto educativo molto più forte. Però il punto è che non si può che cambiare le cose dall'interno, assumendole. E per questo mi sembra che la realtà delle comunità pastorali è lo strumento che abbiamo, poi vedremo se è buono o cattivo, ma è quello che abbiamo per rendere possibile questo cambiamento. Finisco questa definizione della mia scelta di fondo attraverso una bella espressione, a mio modo di vedere, dei francesi, che è le faire avec. Faire avec letteralmente vuol dire fare con, però c'è una pluralità di significati che posso rendere in italiano molto istruttiva. Noi dobbiamo faire avec le comunità pastorali o comunque la situazione che abbiamo, come può essere quella di una parrocchia di Milano in procinto di mutar pelle in istanza missionaria, uscendo. E che cosa vuol dire faire avec una situazione difficile di transizione? Può voler dire saperla accettare, ammettere che è così e non nascondersi dietro un dito facendo finta che sia diversa, vuol dire resistere. Resistere perché la transizione verso una cosa nuova costa la fatica di chi è nel guado, in mezzo, tra una cosa e l'altra. Vuol dire accontentarsi, cioè essere contenti di quello che il Signore dona in una situazione che è di transizione, probabilmente non pacifica o direi così in panciolle come poteva essere quella di un'altra epoca. Vuol dire anche sopportare, tollerare. Vuol dire, beh, questo mi piace di meno, rassegnarsi, lo intendo nel senso della cristiana rassegnazione, la presa di coscienza che le cose stanno così, non mi muovo titanicamente. Tommaso Moro aveva quella bellissima preghiera in cui chiedeva al Signore: Signore, dammi la forza di cambiare le cose che posso cambiare, dammi la forza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere le une dalle altre. Bellissima preghiera. Vuol dire anche, Feravec, la capacità di sbrogliarsela, e questo mi piace tantissimo, di arrangiarsi, di arrabattarsi. Non è che, voglio dire, il Vangelo non è che c'è una situazione ideale per essere vissuto. Il momento in cui tu dici questo è, e io posso vivere il Vangelo come scelta di campo, ci si arrangia, ci si muove. E anche questo è essere in terra di missione, non avere tutte le strutture pronte, ma sapere, pensare di poter fare qualcosa comunque di buono, arrangiarsi. Un'arte, una strategia del quotidiano, direbbe De Certo, una tattica del quotidiano, con queste piccole mosse il Vangelo passa comunque, perché questo è lo scopo, non è conservare la struttura. Oppure ancora vuol dire riparare, custodire, comporre gli elementi. Va bene, allora questo è quello che dichiaro come scelta di fondo, e abbiamo capito in che senso può essere condivisa, anche se non è necessariamente nella forma della comunità pastorale che la viviamo qui a Milano. Ma allora, come possiamo fare questa scelta? Come possiamo migliorare la situazione dall'interno, avendo fatto la scelta di assumere? Ci sono questi ambiti di indagine che mi sembra interessante percorrere: quello della comunità, quello dei pastori, dei ministeri, quello della vita sacramentale. Questo terzo è troppo vasto, non lo apro neppure. La comunità, ecco, il punto fondamentale è che Theobald ritiene necessario fare appello alla sua creatività e scommettere sulla sua autonomia. E invece rispetto ai pastori e ministeri, la tesi, guardate anche solo la cosa fra parentesi, mi sembra che sia una bella bombetta: non più organizzare le comunità in base al numero di sacerdoti disponibili, ma coinvolgerle in una deliberazione sulla loro missione propria, qual è la missione della Chiesa di San Vito, e sui pastori e ministeri che tale missione richiede. Allora proverei a entrare un po' nel merito di questo primo aspetto della comunità. Anche qui c'è un'operazione, direi, di teologia e di spiritualità insieme da compiere. Ed è quella, vedete il primo punto, nuovi carismi, di prendere atto della realtà carismatica della comunità cristiana. Ora, nel Nuovo Testamento ci sono tre interessantissimi elenchi dei carismi: Prima Corinzi 12, Romani 12, Efesini 4. In particolar modo, Prima Corinzi 12 ed Efesini parlano di questi doni in una duplice accezione. Ci sono doni che si possono chiamare di fissazione istituzionale, vale a dire carismi che sono strutturanti la comunità. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Questi sono carismi strutturali e appunto si può far valere il cosiddetto principio di fissazione istituzionale. Quando la lista continua non fa più quarto, quinto, sesto, dice un poi che fa intuire un principio non di fissazione bensì di proliferazione. Ne elenco alcuni, ma è per dire che questo elenco è sterminato. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono di guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Non vado avanti perché dovrei andare avanti all'infinito. Ecco, questo mi sembra un punto decisivo. Vaticano II, facciamo un salto di 2 millenni, nel 1965 ha certo ripreso in maniera robusta questa idea carismatica della Chiesa, però è vero che nel presentarlo ha sottolineato di più la teologia degli stati di vita piuttosto che l'apertura delle falde carismatiche, questi fiumi sotterranei di acqua che potrebbe zampillare in ogni dove. Il fatto che però la Bibbia, abbiamo citato Paolo, ma anche gli Atti degli Apostoli, anche Luca, sarebbero molto più capaci di manifestare questa capacità di cogliere carismi nuovi ovunque. Gli Atti degli Apostoli, c'è bisogno di gente che si occupi del servizio delle mense, paf, vengono fuori, ma non così a caso come un fungo, vengono fuori con la preghiera, il digiuno, il ragionamento, il discernimento sinodale e pastorale, vengono fuori 7. La missione dei 12, Luca nel suo Vangelo immediatamente la decuplica, è la missione dei 72, che ricevono lo stesso incarico dei 12, ma con una forma più leggera. Non c'è la notte passata in veglia da parte di Gesù per scegliere questi e istituire i 12, gli apostoli, però c'è una missione che viene condivisa a pieno titolo anche da tanti altri. Ecco, questo mi sembra che sia una base decisiva da riprendere. È una base biblica e il Vaticano II la fa sua. Cosa vuol dire concretamente per una comunità? E oso dire, se non sembra troppo da predicatore, cosa vuol dire per te che mi stai ascoltando questa sera la realtà fondamentale del carisma? Esiste ancora oggigiorno la fecondità carismatica? Sì. Il singolo credente percepisce che il suo carisma è la sua stessa condizione, è la persona che è, il dono che ha, in quanto chiamata, in quanto appellata dal Signore e avente ottenuto una risposta. Il carisma che io posso esprimere è quello che sono messo a disposizione del Signore. Questo mi sembra che sia grandioso come punto di partenza, perché se partiamo sempre da quello che manca alle nostre comunità per ottenere chissà quale risultato ideale, abbiamo finito di capire che abbiamo, ma anche soltanto noi 40 in questa sala, un potenziale immenso. Quindi lo schema da far saltare è quello che ci sia già scritto fuori, ho già scritto prima, ho già scritto chissà in quale regole, come deve essere l'andazzo della comunità per andare bene. E allora capite di più, faccio un piccolo salto indietro, proprio sotto la terza parte dello schema, perché si dice che la posta in gioco principale di una pastorale missionaria sia l'autonomia, la libertà del cristiano. Noi non vogliamo andare a far proseliti, come ha detto giustamente Don Antonio. Noi vogliamo che ciascuno che si sente intercettato per la domanda cristiana percepisca che questo lo fa fiorire, che essere cristiano vuol dire essere realizzato, una vita piena, la mia identità pienamente riconosciuta. Non sono, come tante volte succede, un povero laico che viene ad elemosinare ai preti un po' di riconoscimento in parrocchia facendo anche lui qualcosa. Ma vi pare? È intollerabile questo. Agli occhi di Gesù sarebbe tollerabile che vengo a mendicare qualcosa che invece è il mio pieno diritto, cioè che il Vangelo mi faccia risplendere come persona, che il mio carisma singolare sia riconosciuto. Quindi la posta in gioco, e questo secondo me lo Teobald lo dice con una potenza da par suo, della missione è la posta in gioco è la libertà, il fiorire dell'autonomia, della libertà dei figli di Dio liberi che siamo noi, ciascuno di noi, non qualcuno più di altri. Ecco, questa allora la logica del tutto è grazia. È ancora una volta la scelta risoluta di partire da ciò che c'è, come abbiamo fatto noi prima rispetto all'opzione, partiamo dalle comunità pastorali, partiamo da qua. Certo, bisogna anche individuare magari carismi particolarmente adatti, particolarmente indicati per questa stagione storica, dove la Chiesa sembra essere in minoranza, c'è tanta gente che va scovata, come dice benissimo il vostro lancio della tematica di queste quattro conferenze, incontrare la fede là dove vive nascosta, silente, in attesa. La stessa comunità cristiana può rinnovare il suo volto ospitando i cammini di quei credenti non praticanti. E allora mi viene da fare l'esempio appunto di un particolare carisma che Teobald chiama il carisma dei rabdomanti. Interessantissima metafora. Sapete, quelli che con la bacchettina trovano l'acqua. Ci sono, e oserei dire, secondo me ce ne sono fra voi qui seduti, dei veri animali da sagrato. Gente che una volta usciti da messa c'ha quel fiuto per andare a vedere la persona che potrebbe aver bisogno di una parola, della persona che è in ricerca ma non osa, di quella che non sa, non è che la conoscono tutti, sta un po' dietro la colonna, avrebbe tanto da dare, tanto da dire, ma è lì intimidita, è lì sul non so. Ecco, questo carisma di gente che sa trovare, come i rabdomanti, i cercatori di senso, la gente assetata di Vangelo. E se questo carisma è valorizzato, voi capite che la missione è un attimo. Si tratta di sguinzagliare, scusate, questi animali da cortile e animali da sagrato, e rendere possibile la missione per un semplice contagio, perché la missione passa sempre dal contatto uno a uno. Ciascuno di noi si sentisse in grado, responsabilizzato di fare questa operazione, sarebbe un attimo almeno generare quella simpatia, quel clima che rende possibile anche un invito e poi magari la partecipazione più assidua a alcune cose, eccetera, eccetera. Però ecco, questo era il primo punto che mi sembrava decisivo rilevare. I nuovi carismi. Più velocemente, e che in realtà poi discende anche da questa affermazione capitale, possiamo vedere anche l'ospitalità e la missione e questo passaggio che la comunità cristiana è chiamata ad avere dal focolare della vita cristiana a comunità missionaria. La tesi è questa, che l'ospitalità è la chiave di volta per la missione. Non sono due cose semplicemente da tenersi lì e l'una e l'altra, ma l'ospitalità è ciò che rende possibile l'attuazione della missione. Certo, le comunità sono abbastanza capaci, noi cristiani, questo ce lo riconoscono anche i detrattori, siamo capaci di fare il bene. Anzi, tante volte l'unica forma di interlocuzione che ritengono possibile con i cristiani è con la Caritas, con l'aspetto assistenziale. E questa è l'ospitalità dell'emergenza. Siamo capaci, ci siamo fatti carico più di tante altre agenzie, o almeno quanto loro, dei richiedenti asilo. Le parrocchie sanno attivarsi, guarda, non so neanche, ma scommetto che c'è una Caritas fiorente qui in questa parrocchia, vero?
Ci proviamo. Sì, no, funziona.
Quindi quell'ospitalità lì è qualcosa che è veramente nelle corde dei cristiani, e si può esserne fieri, si può essere contenti che la carità non ci vede pigri. Poi bisogna stare attenti a non andare in regime di delega, tipo ci pensa la Caritas quindi non la faccio io. Però essere contenti che in quanto cristiani questa cosa la facciamo, va bene. È un'altra però la forma di ospitalità, non un'altra nel senso che la prima non va bene, è necessario accompagnare a questa forma di ospitalità una ospitalità della vita di tutti i giorni. Ho già fatto l'esempio del sagrato, che è un luogo di missione importantissimo. Mi ricordo a Parigi si usciva tutte le messe, si dicevo tre messe la domenica, la mezz'ora dopo la messa era sul sagrato. È vero che loro sono molto meno abituati a vedersi in settimana, è vero che non c'è l'oratorio, sono vere tante cose, è vero, però quella mezz'ora lì, dopo ogni messa, ci si scambiava di vita cristiana. E quindi è una forma, l'ospitalità è rendersi prossimi, accessibili. Questo è vero anche nello stile che si ha negli uffici parrocchiali, nessuno deve venire a domandare un certificato e sentirsi maltrattato di troppo, questa però è l'ovvietà. Dal punto di vista poi del quotidiano, anche al di là dell'ambiente strettamente parrocchiale, una stessa logica di ospitalità si esprime in quello che il nostro vescovo chiama il buon vicinato. Anche quello, io direi, il sagrato e i vicini di casa sono due luoghi missionari che nessuno può sentirsene chiamato fuori. E quindi sapere di avere almeno queste due cose da fare attiva già in un poco. In ogni caso, la cosa interessante diventa anche questa, che l'ospitalità come chiave di volta della missione è quella realtà per la quale ci concepiamo sul territorio, anche sul territorio di questa parrocchia, non anzitutto come coloro che convocano, ma anzitutto come coloro che vanno. Poi, e questa va bisogna precisarla perché la dinamica non è così, forse la faccio troppo facile. La comunità cristiana è la comunità di coloro che vengono convocati, prendono le loro energie dal sacramento, dalla presenza di Gesù, per andare in missione. E questo è pacifico. Come Gesù ha fatto con i dodici, così è vero in ogni comunità. Ne costituì dodici perché stessero con lui e anche per inviarli. Viviamo di questo stesso respiro, sistole, diastole, convocati, rinnovati, inviati. Però a volte cosa succede? Che il meccanismo è, la legge non scritta è, le cose andrebbero bene se ne venissero di più di persone, se in questo movimento di sistole e diastole il sangue fosse molto più ricco, ne passasse tanto di più. E se invece il punto fosse, l'obiettivo non fosse riempire la Chiesa, ma trovare il modo per essere capaci di andare più sistematicamente incontro alle persone, esporsi. E qui dico una cosa che penso i parroci che fanno le benedizioni, insomma, cosa sono le benedizioni? L'importante rapporto che c'è fra la visita, in fondo in tutti i periodi dell'anno, un periodo preferenziale per farla portando la benedizione del Signore. Quella è la grandiosa occasione missionaria, che non può coinvolgere soltanto i preti, tanto perché sennò ci muoiono sotto, ma anche perché chi deve andare nelle case a portare il messaggio se non coloro che abitano fra le case? Sapete, no? Paraoichia, parrocchia vuol dire fra le case, e fra le case si abitano coloro che abitano le varie case, quindi va bene. Spingendo fino in fondo questa considerazione, allora capiamo che l'ospitalità è anche rendersi ospitabili, essere in quella condizione del missionario che altro non ha se non un compagno di viaggio quando è inviato due a due, la fiducia che esprime in coloro che lo accoglieranno e la fiducia che ha dentro di sé, anche qualora altri non l'accogliessero, del fatto che lui è stato mandato, che è stato ritenuto oggetto di fiducia da parte di Gesù. Non hai niente, ma hai un fratello di fede, hai qualcuno che può aprirti la porta, e se ti fosse chiusa, ahimè, come casa, hai Dio stesso che ti manda. Ma qui, ecco, tornando un po' più precisamente sul punto, da focolare di vita cristiana a nuove comunità missionarie, mi sembra importante in questa idea del rendersi ospitabili, che tutti i cristiani si sentano al servizio di tutti. Tutti i cristiani al servizio di tutti. In una missione quotidiana che, in fondo, nella maggior parte del tempo, è vissuta al di fuori del recinto pastorale. Potersi sentire cristiani in ufficio, e poter sentire che sto facendo la mia missione quando bevo il caffè con le persone con cui lavoro, è questa la riuscita dell'identità cristiana. E non semplicemente, qui mi devo spiegare bene, Non dice, e vabbè, non potendo fare altro, non potendo tu fare altro, almeno, non so, butta lì ogni tanto che vai a messa la domenica, con quelli con cui sei un po' in confidenza, di che è venerdì e mangi diverso perché è quaresima. Non è questa la logica, vuol dire, dato che non puoi fare altro, perché è tutto lì quello che si può fare. Prendere coscienza che l'attivazione missionaria non è semplicemente perché ci si dà tanto da fare in parrocchia, benedetti quello che lo fanno, ma benedetti anche quelli che, non potendo fare queste cose in parrocchia, si sentono veramente facenti parte della comunità cristiana sul lavoro. Capiamo che questa mi sembra, questa è una realtà decisiva. Qui chiudo questo, perché poi il tempo passa anche. Una parola però la vorrei dire sulla sinodalità, perché anche questo mi ha molto interpellato. Sinodalità è una parola che sta andando di gran moda, synodos, la strada fatta insieme, e sta bene, ci mancherebbe. Io però vorrei arrivare fino all'utopia che nella sinodalità è espressa. L'utopia è che ciascuno partecipi, che non ve ne sia neanche uno dei cristiani o di coloro che in un modo o nell'altro si riconoscono tali, che si senta in qualche modo di serie B. Sono quelli che lavorano in prima linea e quindi, vabbè, decideranno loro, penseranno loro, e poi ci siamo noi che facciamo parte, ma fino a un certo punto. La sinodalità è quel processo per cui un popolo intero cammina e ciascuno di quel popolo può far sentire la sua voce. Qui forse ci sono cose da inventare, perché ciascuno si possa sentire interpellato. Faccio un esempio che forse ha dell'assurdo. Come facciamo noi a sentirci interpellati in quanto cittadini? Cittadini italiani. Leggiamo i giornali, a un certo punto votiamo. E se fosse da pensare una forma di espressione di coloro che abitano un territorio attraverso il voto su alcune deliberazioni della vita parrocchiale, almeno uno prende coscienza che può informarsi, e prende coscienza che a chi, diciamo così, gestisce, ma la parola è già inquinata, la comunità, importa veramente il parere di tutti. E detto in un altro senso, la lamentela del parlano sempre quelli, decidono sempre i soliti, come si risolve? Si risolve solo nel momento in cui chi non parla si sente indignato, ma al tempo stesso si sente responsabilizzato a farlo, e c'è una possibilità reale che lo faccia. Si può sentire l'indignazione, ma non ci si deve fermare lì. Bisogna trovare il modo perché la voce di ciascuno possa essere intesa. Su questo magari, appunto, ci confrontiamo per capire come si può provare a realizzare. Però mi sembra che, volendo appunto anticipare dei contorni forse un po' utopici, questa comunità missionaria, è indispensabile che questa non sia fatta a caste. Quelli che capiscono tutto, parlano loro, decidono loro, e la massa. E poi è vero che comunque ci sono persone che si dedicano di più, persone che si dedicano di meno, persone che desiderano mettersi in ballo con più slancio, e altre che gli sta bene così, stare un po' nel chiaroscuro dietro la colonna. Però anche questi devono poter sentire che la missione li tocca, e che il loro parere, la loro singolarità personale può esprimersi. Quando sentono che è importante, potrebbero anche avere più voglia di contribuire, perché la sinodalità è quella cosa per cui si mobilita il meglio di ciascuno. Accenno, vediamo quanto tempo c'è, sì. Inizio un pochino, quello dei pastori e ministeri, anche lì è una bella bomba. La domanda fondamentale di questo secondo grande capitolo potrebbe essere: di quale ministero presbiterale e diaconale, e di quali nuovi ministeri, non soltanto i preti e i religiosi consacrati, abbiamo bisogno per passare da comunità che si riproducono difficilmente, la stanca che dicevi prima, a comunità risolutamente missionarie. Allora, un primo punto potrebbe essere proprio legato all'identità del prete. E qui siamo di fronte, in Francia come in Italia, a una situazione molto fluida rispetto all'immagine del prete che va costituendosi. Senz'altro c'è una polarizzazione che vede da un lato l'episcopalizzazione del ministero, avendo sempre meno contatto diretto con una piccola comunità, il prete, ma anche il coadiutore, che ha 6-7 oratori, va in giro, fa il pontefice, pontifex, crea ponti, crea legami, sentendosi poi amaramente dire non ci sei mai, perché il suo ministero è di chi guarda dall'alto, episcopio, guardare dall'alto. E questo non è che vada per forza male, però bisogna prendere atto di tutte le fatiche. Non è però per entrare nel merito di questo che cito, è per dire che da una parte c'è questa episcopalizzazione del ministero, dall'altra parte c'è anche, e in un certo senso è comprensibile, il riemergere di una figura post-tridentina del prete, direi molto desiderosa di poter contare sulla pastorale di inquadramento. Pastorale di Trento è una pastorale che mappava il territorio, siamo ancora noi figli di questa realtà, il territorio è tale, su questa porzione di territorio ho tanti effettivi, mando degli effettivi. Ma il punto è, mappo il territorio, sorta di risico pastorale, e mando le persone là dove devo mandarle. Ecco, ci sono, lo devo ammettere anche col lavoro che faccio in seminario, ci sono velleità, desideri in questo senso, perché la pastorale di inquadramento è molto securizzante come idea. Poter dire questa è la tua porzione, ti ci impegni sopra e magari ci trovi anche la soddisfazione, eccetera, eccetera, non dà fastidio a nessuno. Mentre invece la realtà è molto più imprendibile, molto più movimentata. Le persone stesse non hanno una unica appartenenza territoriale. Per cui ecco, c'è questa polarizzazione. E mi piace quello che dice Teobald analizzando questa realtà, la sdrammatizza. Sarebbe un attimo adesso per dire, lanciare questa è come benzina, adesso, cioè, nel senso che il tema è come benzina, io lancio il fiammifero e tutti cominciano a dire i preti giovani che sono così e hanno tutti la loro teoria sul prete. Teobald mi incuriosisce perché sdrammatizza questa cosa dicendo che non bisogna perdere energie ideologizzando queste differenze, per esempio lamentandosi tanto dei preti fistoni piuttosto che eccetera. Bisogna piuttosto operare, dice lui, in favore di un consenso pastorale, perché ciascuno, diciamo così, facendo il prete come gli viene, riesca a operare affinché la comunità si percepisca come soggetto missionario. Certo, non è che sono dei punti di partenza che rendono la cosa un po' difficile, è una specie di cortocircuito. Se io mi sento soltanto il mio pretino, che c'è il suo campanile, eccetera, non è che avrò grande slancio missionario fuori. Però non è detto, secondo me qualche esempio ce l'abbiamo in mente tutto, ci sono preti che sembrano del secolo scorso, ma che sono talmente dediti alla causa, talmente capaci di darsi, talmente missionari nel senso che escono da se stessi per amare la gente che hanno di fronte, che tu dici, questo qui è di un altro secolo, ma in qualche misura funziona. Ci sono queste stranezze, va bene. Però il passaggio fondamentale che Teobald propone di fare è quello di operare affinché la figura del prete pivot, prete perno, al centro di una comunità che si attorna di fedeli, che sono un po' la longa manus operativa delle sue idee, ecco che a questa figura si sostituisca quella del traghettatore, il prete passeur, che è una parola strana e vuol dire, sapete anche quelli che fanno passare la frontiera di nascosto, quelli, i muli, quelli che portano la droga piuttosto che le armi, il contrabbandiere. L'idea mi sembra molto interessante perché prende cioè, descrivendo questa specie di mossa clandestina che il prete dovrebbe fare, dice che il tessuto sociale, comunque la realtà, non è così permeabile, non è così ben disposta all'ingresso del Vangelo, ma anche che lo scopo fondamentale è che quel confine sia oltrepassato. Quindi, di Riffa o di Raffa, con lo stile che hai, quello che conta è che il prete sia capace di convocare la comunità, di radunarla per inviarla in missione affinché il Vangelo passi. E lui stesso fare questa cosa sparendo a un certo punto, senza eccesso di protagonismo. Quello che conta è che ci siano dei cristiani pronti a sdoganare il Vangelo, a farlo entrare laddove invece la realtà tante volte blocca. Finisco, perché il carne al fuoco ce n'è già molta, dicendo, ma cosa vi interessa di più fra nuovi ministeri e la formazione comune tra preti e laici? La formazione? Proviamo a dire una parola, forse anche da formatore può essere interessante. Mi ha interpellato molto questo tema, vi dico come Teobald lo affronta, come l'ho capito anch'io. Prendiamo atto che nella cristianità occidentale, anzi in tutta la storia della Chiesa, non c'è stato periodo di laici formati come quello attuale. Non c'è mai stato così tanto laicato consapevole di se stesso, della Bibbia e degli elementi fondamentali della fede. Eppure, nonostante questa formazione che non ha precedenti nella storia, persiste una difficoltà, quella della separazione fra la formazione dei futuri sacerdoti e, da un lato, e tutti gli altri dall'altro. È una separazione che favorisce quei riflessi pivot di cui si parlava prima. Il prete interviene nella comunità e magari senza neanche spocchia, semplicemente prende atto che sulle cose che serve sapere lui è più formato, ne sa di più, ne sa più di tutti. E questo vale anche nell'altro senso. C'è il prete che dice: decido io perché posso, perché so, perché ho, e c'è anche il laico che gli dice: no, decida lei, e lei il parroco. Quindi c'è questa specie di patata bollente che ci si rimbalza. È una separazione che favorisce quindi questi riflessi e quindi il permanere di uno stile centralizzato e di minorità, verticistico: io sono quello che sa le cose, voi siete la mia emanazione, e anche poi di prese di potere all'interno della comunità, che porta, e questo è odioso, anche all'emarginazione di persone talora ben formate, perché ce ne sono, o anche meglio formate nel caso del prete esordiente. Arriva un 26enne, un 27enne, e magari te 50 anni, 30 anni che fai, che ne so, la catechesi, piuttosto che dai una mano, ti sei fatto un paiolo così, hai un sacco di esperienza, arriva lui perché è il prete e si rinegoziano le priorità, deve prendere per forza in mano il pallino. Non dico per dire che so precisamente quale sia la soluzione, però il punto è che se questo è il riflesso che si ingenera, come sarebbe possibile sviluppare insieme, in uno spirito di fratellanza, una visione comune, un pensiero condiviso? Ci sarà sempre il maestro e quelli che imparano, uno che sa di più, che alla fine decide lui, e gli altri. Quindi questa fratellanza fondamentale dei cristiani come può manifestarsi? Per invertire questa tendenza, che è uno stato di fatto ma è negativa, occorre registrare, direi una volta per tutte, che il futuro della Chiesa, anche nei nostri paesi occidentali, specialmente nei nostri paesi occidentali, non dipende solo dai chierici, ma da queste comunità, come si diceva prima, divenute soggetti della loro missione, e da un insieme di persone seriamente impegnate in vari modi all'interno di questa comunità, incaricate di un ministero, va bene, sotto la guida del loro pastore, che non sarà più percepito come il faraone e altre emanazioni sotto, ma come uno che ha un incarico, una vita interamente dedicata a questo. Passando al concreto, questo significa che si dovrebbe poter offrire agli operatori pastorali e ai preti la medesima formazione di base e soprattutto, perché non è piccola cosa, che un operatore pastorale possa vivere del lavoro che fa, possa essere stipendiato. E comunque poi ci sono derive, ci sono anche le derive, in Germania queste cose avvengono, in Francia, a Parigi ne ho viste diverse, collaborazioni soprattutto anche nelle scuole, mancando lì magari l'oratorio, la parrocchia, come la intendiamo noi. Però forse in termini utopici quello che stiamo dicendo è che la comunità, non è che tutti devono studiare la teologia, non sto dicendo questo, la comunità prende coscienza di essere il soggetto della pastorale e ogni battezzato prende coscienza del suo carisma. Si può dire di più, ma diciamo così. Quelli che più tengono a fare della loro vita un lavoro pastorale, quindi che vogliono diventare operatori pastorali, hanno la stessa formazione di base dei preti. Poi infatti i preti ci sono anche quelli, per esempio a me hanno dato un incarico di insegnamento, io ho la stessa formazione di base di tutti gli altri preti e poi per la missione speciale che ho faccio una formazione particolare. Anche tu hai fatto una formazione particolare, questo però non cambia il dato, no? C'è una base comune per cui nessuno a un certo punto si senta dire taci tu che non lo sai. Perché questa qua è una percezione che uno ha, e viceversa quel senso di inferiorità, quei complessi per cui tu cali le braghe e dici cosa posso dire, il prete lui decide lui. Però adesso ecco, si potrebbe andare avanti e fare tanti tanti altri esempi anche sui sacramenti, ma come promesso mi piacerebbe proprio che si riuscisse a reagire, ecco. Lascio a te magari di moderare.
Sì, sì, proviamo, nel senso che mi pare che l'intervento di Luca ci ha dato questo input, cioè come dire, noi dobbiamo passare da una comunità spesso centrata sul prete, sul parroco che... come dire, come usavi quell'immagine del dominio del territorio, e che ha un modello diverso di comunità. L'impressione è che siamo molto distanti, cioè che ancora è fortemente, come dire, impresso nella pratica e nella mente e nel cuore questa un'immagine invece tridentina della parrocchia. Però gli spunti che ci hai dato offrono diverse opportunità per riflettere, non so, proviamo a reagire, dite quello che vi ha colpito, le cose che vi hanno magari provocato di più.
Secondo lui il carisma che c'è in
ognuno. Bravo, quel tema del carisma lì è interessante.
Come si fa a farlo emergere, a trovarlo?
Mi piaceva l'immagine che lui usava del rabdomante. Cioè, io ho in mente una persona precisa adesso, pensando, cioè ci sono delle persone che hanno veramente, adesso voi ridete perché sapete di chi parlo, la capacità di scovare quello che potrebbe, di scovarlo. Cioè questa è una cosa di cui, che è un grandissimo dono, cioè suscitare i carismi che ci sono in realtà, perché ci sono persone che soltanto aspettano di essere magari convocate, però non è, però questo tema di come una comunità è capace di suscitare i carismi personali, questo è un bel tema, e non di soffocarli, ecco, potrebbe anche fare questo una comunità, un certo modo di pensare alla comunità poi potrebbe spegnerli. Continuiamo.
Beh, anche il tema della formazione è molto difficile da capire per noi laici e magari non formati.
avrei tante cose da dire, dopo non voglio fare, non voglio manipolare la cosa. Sul tema della formazione, io penso che una delle cose più difficili in una parrocchia è quello che mi piace chiamare il discernimento pastorale. Discernimento pastorale vuol dire quali sono oggi le priorità, le possibilità reali che il contesto, la vita, i carismi, quali sono le priorità e le possibilità reali. Ora, su questa cosa, il prete non è che ne sappia di più del laico. Qualcosa, perché magari ha uno sguardo, certo ci dedica metto 24 ore dentro la dentro la comunità e quindi ha uno sguardo, ma non è che veda tutto. E da solo non può fare questo compito. Ha bisogno di qualcun altro, no? Allora, la formazione comune, io credo che non sia soltanto quella iniziale che tu citavi, il seminario. Seminario, vabbè, lasciamo stare. Ma è il fatto che ci siano dei luoghi dove insieme la comunità ragiona, fa, tu lo dicevo una cosa, si crea un pensiero comune su una certa situazione che nasce, su un certo problema che sorge, su un'urgenza, su un'opportunità, ci ragioniamo insieme. Non è che qui uno abbia, perché non è che uno perché abbia studiato teologia sia più avvantaggiato, magari la sensibilità cristiana e umana di un laico ha intuizioni anche più pertinenti. E poi è un pensiero che si costruisce insieme.
E questi incontri infatti servono per questo.
Sì, sì.
Secondo me sono molto importanti.
Io ho apprezzato, adesso però ho apprezzato il lavoro che abbiamo fatto come consiglio pastorale sul progetto pastorale. Un tentativo di un pensiero comune, condiviso, di provare a ragionare insieme. Cioè, quello lì non è il frutto, non l'ho scritto io, ecco, proprio anche materialmente non è roba mia. Ma io mi ci ritrovo. E quelli che ci hanno lavorato credo anche. Ecco, un pensiero comune. Come si fa a dare forma a un pensiero comune? Altre.
Io su questo tema,
Giorgio,
sto leggendo un pochino l'esperienza anche di questi mesi. La domanda che mi faccio spesso è come coinvolgere le persone. No? Perché propongo questo tema anche sul lavoro, no? Ma non solo lì, cioè anche qui. No? Talvolta c'è il tema che venga gestita l'attività un po' con un piccolo potere, no? Ma credo che sia anche un po' umano. Poi ci si ritrova a discutere di alcuni aspetti nei vari gruppi, però c'è sempre un gruppo un po' ristretto. E basta alzare lo sguardo e ti accorgi che potresti coinvolgere un sacco di persone. E la domanda è perché non lo faccio? Cioè, perché non riusciamo a farlo? No? Perché il progetto pastorale, mi viene in mente, è un bellissimo lavoro. Però, ad esempio, anche su quello, no? Forse potrebbe essere maggiormente
condiviso.
No, non è una critica.
No,
è
vero.
Situazione, no? Il tema dell'oratorio, no? Spesso si dice mancano anche i volontari in oratorio, no? Ma quanto siamo capaci di spiegare, di coinvolgere, no? Di raccogliere le forze. E talvolta ci si guarda attorno e lo dico come una visione che non è solo della parola, per dire. Cioè, vale appunto anche nella società dove viviamo, no? Sui luoghi di lavoro, altrove. Basta guardarsi attorno e avere del desiderio e un po' la sensibilità. E si capisce che si possono coinvolgere anche altre persone. Ecco, allora, forse, come dire, aiutarci su questo, non so dire come, no? Che non sia solo la sensibilità personale, ma che diventi un po' qualcosa di condiviso, anche un pochino di un metodo, insomma, qualcosa un po' di strutturato, potrebbe aiutarci. Perché poi le risorse, le persone ci sono. Adesso non facciamo, tenute fra le nomi, ma cioè anche stasera, ho avuto una bellissima sensazione di un amico che è venuto e si è impegnato in un'attività nuova in parrocchia, no? Ed è una persona che da pochi mesi fa non veniva qui. È bastato suggerirglielo e trovare le persone giuste, no? Quindi da questo punto di vista mi piacerebbe anche riflettere su questo tema magari e capire, perché le potenzialità, le energie ci sono, però lo dicevo, no? Magari un po' sotterrare un po', ci sono, dobbiamo essere capaci per poi le nostre e di coinvolgere gli altri.
Tommaso con due M, Tommaso con una M.
Una domanda più di fondo. Parlava anche Giorgio del come possano i laici coinvolgere altre persone. Posto che da laico vive un ambiente lavorativo, da laico sedente, praticante, può essere ed è a volte molto difficile. Perché un laico deve cercare di coinvolgere gli altri? Una domanda di fondo. In che senso io devo sentirmi investito di questa missione apostolica, da dove vivo? Prima domanda. Seconda, per ottenere cosa? Che i miei colleghi vengano a messa, che possano in qualche modo sentirsi, non lo so, chiamati anche loro a vivere una vita cristiana. Io, laico, qualora mi vengo mi possa sentire missionario, a cosa devo tendere?
Bello, bello.
Tommaso con una M sola.
Io parto dalla prima fotografia, perché quando l'ho letta e l'ho sentita ho pensato sì, sarà anche vero che i laici che lui sono rari, però a volte ci si dimentica del fatto che appunto il prete fa certe cose 24 ore su 24 perché è la sua vocazione, il laico 18 ore su 24 fa altro perché altro è la sua vocazione. Cioè secondo me c'è un problema strutturale sul fatto che i laici hanno una loro vita da laico che impedisce entro certi limiti il coinvolgimento nella vita parrocchiale. Perlomeno se intendiamo la vita parrocchiale come siamo abituati, no? Infatti mi sono sentito un po' meglio più avanti quando si è detto che in fondo non dobbiamo cercare chissà quale carisma strabiliante noi abbiamo, ma il punto è quello che siamo, è il nostro carisma, e allora il nostro lavoro missionario è semplicemente il vivere da cristiani là dove siamo, cercando forse di essere un po' meno anonimi di come normalmente lo siamo. Dopodiché che questo porti qualcun altro a desiderare di vivere una vita cristiana saranno affari tra lui e il Signore, immagino. Però quello che è importante è che non si possa dire che noi siamo stati, che ci siamo vergognati di essere cristiani nella nostra vita quotidiana, vergognati dal punto da cercare di non fare potere. Questa è una cosa che mi interpella, perché in realtà condivido quello che diceva il mio omonimo con una M in più, viviamo in ambienti lavorativi dove non è così immediatamente evidente che ci sono tanti, come dire, così tante persone in realtà che hanno una spiritualità e a cui basta poco per aprire un dialogo, chissà mai anche addirittura venire a messa o ritornare a messa. Non è così semplice e quindi non è così semplice anche parlare della propria fede esplicitamente. Però diciamo che entro questi limiti, cioè del fatto che in realtà come laici facciamo molta fatica a partecipare, cioè se io penso, e non penso di fare chissà quante parrocchie, però ci sono periodi dell'anno in cui più della metà delle sere della settimana c'è qualcosa in parrocchia. Sono impegnato in un'attività parrocchiale e continuano ad arrivarmi proposte di riunioni parrocchiali, decanali, diocesane legate a questa attività, e io ringrazio di cuore gli altri che sono impegnati che però non tengo ad andarci, quindi dico, ma se vado anche a quelle, che altro faccio nella vita? Ecco, questo sarebbe un suggerimento, per esempio, che tutti gli organismi diocesani e simili facessero meno riunioni e scrivessero meno documenti. Questo ci aiuterebbe a essere più attivi a Rivadonchi, secondo me. Questo sarebbe detto in Curia e anche in Vaticano. Meno documenti, magari più meditati, più diluiti nel tempo e molte, molte meno riunioni.
No, questo del Pinis sponda.
Sì. No, passa il tempo a no, però pone un problema vero con il Tommaso, cioè il ritmo e la struttura della parrocchia è tale per cui cioè io penso proprio a questo, mi faccio anche scrupolo io di chiedere qualcosa a qualcuno, no? Cioè, ogni tanto me lo faccio perché dico ma questo qui già vive una vita così, cosa vuoi? Allora, da un lato è colpa della vita, quindi dall'altro mi verrebbe da dire che dovremmo semplificare anche noi, in modo tale che appunto non ci fossero così tante cose da... non so, capito? E poi, proprio, non so come dire, tipico è l'esempio della messa. È chiaro che se fai la messa alle 6, alle 9 e alle 18... è fatto apposta perché chi lavora non possa andarci, e funziona così. Ma dico, abbiamo bisogno di quella roba lì? No, bisognerebbe abolirla e magari fare meno messe accessibili a un orario decente, togliere un po' di riunioni. Ma noi abbiamo una struttura lì, tipica di una parrocchia contadina, ed è rimasta quella, no? E quindi in tanti aspetti questa cosa qui mi colpisce, cioè bisogna, lo dice il Papa in Evangelii Gaudium, che bisogna rivedere i tempi, le strutture della parrocchia perché diventi più missionaria, appunto. Secondo me questa è una cosa difficilissima, perché prova tu a togliere una messa e cosa succede, però capisci? Vabbè, basta. Marco,
valga l'ostilità nei confronti della cristianità o della domenica di fede, perché l'ostilità forse c'era 30 anni fa, aveva una sua mobilità ideologica, invece vale la banalità, ma la banalità è
l'indifferenza.
L'indifferenza, sì.
Sì, ma l'indifferenza giustificata, perché con che faccia ai giovani che si è trovato a sua insaputa cristianizzato 12 anni, 13 anni, uno parla di libertà. Uno parla di libertà, però qui ha dato esempi di libertà. Non certo facendolo trovare battezzato, cresimato, più di 12 anni di vita, cioè quelli in cui subisce. Spesso vale in libertà ancora più clamoroso per il calendario liturgico che coincide col calendario civile. Finisce che l'incarnazione di Gesù Cristo è il festone e il panettone. O abbiamo il coraggio di vincolare il calendario liturgico da quello civile e commerciale, o abbiamo il coraggio di dare dignità all'iniziazione cristiana come esperienza che abbia un senso per le persone dall'età in cui ragionano in poi, oppure ci siamo già tagliati le gambe da soli. Cioè, mi sembra veramente improponibile tutto quello che proponiamo quotidianamente. Io, come ho detto l'altro giorno, non posso lasciare ridere, io trovo improponibile anche la liturgia eucaristica, improponibile nei suoi tempi, nei suoi ritmi, nei suoi simboli. Sono cose che, così come l'organizzazione è per una civiltà contadina, di un secolo e mezzo fa, e la proponiamo con l'informatica. Vale per gli orari delle messe, vale per tutto. E ancora di più, devo dire, questo tipo di situazione seleziona chi non ha aspirazione alla libertà. Perché gli ambienti cristiani sono sempre ambienti nei quali si seleziona chi sostanzialmente non respira la libertà, perché il respiro della libertà si sente a fuori. Purtroppo è così. A me dispiace perché io ci vivo dentro, la sento mia, però tutte le volte devo riconoscere che chi dice ma non sento più ha ragione. Lo dico proprio, gli esempi che ho portato sono questo che è l'abitudine, c'è un collega che dice ma io non ci credo, perché anch'io devo stare a casa oggi e non ho un collega greco mi dice così, c'è ragione. Ma semplicemente ha ragione. Se noi vogliamo pace, se noi, cioè chi vede in Cristo vuole santificare, ricordare la sua incarnazione, troverà lo spazio e il modo per farlo, ma c'è bisogno che ci sia il calendario che mette dentro il Natale in mezzo alla settimana di vacanza. Questo è palesemente convinzione.
Sì, in realtà però sono loro che ci hanno fregato le feste.
Vai.
Provo a reagire a qualcosa con ordine. Il carisma che c'è in ognuno, come si fa a trovarlo? E c'è chi ha la capacità di scovare questi carismi. Ecco, ho in mente questa sequenza che Theobald enumera per ricercare dei ministeri. C'è un vuoto lasciato da sacerdoti itineranti che lascia una disponibilità di molti ministeri che prima indebitamente il sacerdote aveva assommato nelle sue mani e che in effetti poi sono da rilevare e anche poi altri da inventare e da promuovere. E la sequenza che mette in rilievo, la sequenza che mette in rilievo Theobald è questa: compagnonage, parola circostanziata, deliberazione, riconoscimento ufficiale, invio, verifica. Questo si riferisce proprio ai ministeri, quelli che possiamo dire degli incarichi di operatori pastorali che possono scegliere di operare a favore della loro realtà parrocchiale. Quello che mi sembra mutuabile, cioè spendibile più in generale nel riconoscimento del carisma, è questo primo elemento, i primi due fondamentalmente, questo compagnonage, fare strada con le persone, e una parola circostanziata. Io vi voglio fare degli esempi per rendere la cosa il più concreto possibile. Mi è sempre piaciuto fare sport, quando ero a Parigi giocavo a basket, ma adesso è rimasto incompatibile con gli orari serali, con gli orari del mattino, e vado lì in una palestrina che c'è a Venevon, a vedere nel seminario, vado lì, faccio qualcosa. Chiaramente è un posto di pettegoli, più sei muscolato, più sei pettegolo. Sanno tutti che sono un prete e io chiaramente non lo nascondo. Il fatto di andare in palestra quelle due volte alla settimana, quanto riesco, genera una consuetudine, direi ovvia, per la quale poi le persone si sentono, chi in maniera palese, c'è un personal trainer che mentre io faccio gli squat con 70 kg sulle spalle lì che fa le domande sull'ateismo, ma lasciami in pace perché sto sputando l'anima.
L'anima, appunto.
Però è un esempio che mi serve per dire questo, che in qualche modo noi brilliamo. E non sto dicendo noi in quanto preti, noi in quanto cristiani siamo nel mondo, direbbero i padri, come tutti gli altri, direbbe la lettera Policarpo, e al tempo stesso con una novità, e qui prendo le distanze da un'idea di mancanza di libertà, perché un cristiano vero, anche in una struttura asfittica, esprime una libertà che incuriosisce, perlomeno incuriosisce. E quindi mi sembra che la possibilità che ciascuno ha di trovare, di reperire il carisma che Dio gli ha donato, sta nell'atto di fede che gli altri fanno, cioè credere che effettivamente questo carisma ci sia, e farsi prossimi, avvicinarsi con la semplicità della condivisione quotidiana non pregiudiziale. Ecco, questo è il compagnonage, fare strada insieme, sporcarsi le mani, non aver neanche troppa paura di sbagliare, andare in un posto o in un altro. Mi ricordo anche la mia mamma, io sono di Legnano, c'è il Palio delle Contrade, famoso Palio delle Contrade, io facevo queste feste da bambino, mi ricordo, nella Contrada di San Magno, e vedevo, ma non mi piaceva proprio per niente, c'era un'esaltazione dello sfarzo, del lusso, questo pellicciaio che ci aveva, mi ricordo questi 28.000 euro spesi per una cacchio di cosa lì della Castellana per fare, e questo era un po' l'ambiente. E poi a un certo punto però vedo come sono riusciti a stare vicini a una persona nella situazione del lutto, e tu dici, vabbè, gli devi far latare su tante cose, però l'umanità c'è. E questo mi ha dato l'insegnamento del non aver paura di stare anche in ambienti per altri aspetti discutibili. Certo, con l'attenzione di non andare poi nella stessa linea, non prendere la china, però sì, frequentare anche quelle realtà un po' più bislacche, un po' più poco raccomandabili, secondo quello che uno sente. Ecco, questo mi sembra che sia una cosa che noi abbiamo per suscitare il carisma che c'è in ciascuno, andarlo a prendere là dov'è. E scusate l'ovvietà con cui ne parlo, cioè capisco di star dicendo un'ovvietà, perché Gesù comunque sedeva a tavola con i peccatori. Ecco, prediligeva questa, non aveva pregiudizi su chi andare a frequentare, e se si sta alle sue frequentazioni aveva, insomma. Avete mai notato che due volte solo esce la parola amico nel Vangelo, ed è riferita alla massima intimità con i suoi, quando lava i piedi dei discepoli, e quando invece Gesù stesso ama sentirsi definire, comunque viene definito, amico dei pubblicani e dei peccatori. Curiosissimo. Massima intimità e i più distanti di tutti, di cui mi voglio fare amico. Quindi mi sembra che sia questa una direzione da prendere. Secondo, rispetto alla formazione comune, sono d'accordo che sia molto difficile, e quindi la domanda potrebbe dire come potrebbe trasformarsi in come operare insieme il discernimento pastorale, dove ciascuno possa esprimere la sua, non perché ha studiato teologia o perché scimmiotta di studiare teologia, ma perché ha qualcosa effettivamente da dire. E allora qui credo che ci sia, non potendo ancora contare su questa base comune, che secondo me comunque va sognata, vedere quello che effettivamente è la ricchezza condivisa di ciascuno, cioè fare spazio alla gente, a ciascuno, là dove la sua luce può brillare. Faccio ancora un esempio, faccio quelli personali perché non è che abbia molte conoscenze, quindi faccio le poche cose che so, ve le dico. Mi è capitato, mi capita dal 2015 a questa parte, di fare il percorso Nati per Amare, c'è anche qua, quello dei fidanzati della diocesi. Su 7 zone pastorali ci sono questi 7 luoghi di incontro, ce n'è uno anche a Milano, organizzato dall'Azione Cattolica, è un po' un fiore all'occhiello della nostra diocesi, che da un ventennio a questa parte, 25 anni, si cura non immediatamente, non solo dell'ultimo percorso, quello in procinto, in prospettiva del sacramento matrimonio, ma anche di quella fase un po' più laboriosa di discernimento, dei fidanzati che devono capire se è proprio lui, se è proprio lei. Lo fanno per un massimo di 3 anni, e con questi incontri eccetera, molto bello. Se avete figli, nipoti, amici che sono interessati, cercate pure Nati per Amare su Google e vedete le proposte a livello diocesano. Quello che mi interessa raccontarvi di questo aspetto è che lì ho avuto una bellissima esperienza. Beh, io ero mi era assegnato il ruolo di assistente, ma non ero io il capo. E ho visto, erano queste 3 coppie guida che poi nel tempo si sono alternate, essere i responsabili. Ho visto, ho gustato veramente, proprio, devo dire, sì, mi è proprio piaciuto di vedere che cosa potesse voler dire per un prete essere alla pari con i laici e alla pari uomini e donne. Ciascuno facendo la cosa che sapeva fare meglio. Io, per esempio, di mestiere scrivo, leggo, scrivo, spiego le cose. Allora come facciamo noi? Facciamo delle riunioni di preparazione dei vari temi. Per esempio, oggi ho finito di scrivere una cosa, oggi ho finito di riprendere gli appunti di una cosa che avevamo fatto 2 settimane fa, la corporeità, l'uso del corpo, dell'affettività prima del matrimonio, temi che sapete sono caldissimi, eccetera. Ma dov'è la cosa preziosa? È che io posso suscitare il dibattito magari dicendo che cosa la Chiesa esprime su questo tema. Loro possono esprimermi tutta la loro resistenza personale percepita, e poi il lavoro è provare a curare dei giovani, dei più piccoli, provando a dirgli per esempio il valore di una stensione, la ricchezza che c'è in un'attesa, in maniera non meramente catechistica o non irricevibile come il prete che parla di cose che non sa, che non fa, ma nella forma di cristiani maturi, adulti, giovani sposi che hanno disponibilità di dirlo. E lì vedo la sinergia delle competenze. Loro hanno le esperienze che io non ho. Io magari ho forse più tempo di loro, sicuramente, e qualche strumento, diciamo così, teologico in più per mettere insieme un foglio che però trasuda di esperienza condivisa, alla pari, uomini, donne, preti, laici. Questo secondo me è un cammino percorribile di formazione comune, dove ognuno dia il meglio senza pretendere di scimmiottare la competenza dell'altro. Le tre domande di Giorgio, Tommaso e Tommaso sono, a mio parere, trattabili insieme. Questa domanda di fondo la prenderei come punto di partenza: perché in fondo un laico deve cercare di coinvolgere gli altri, per poi andare a provare a capire come effettivamente coinvolgerlo, e in considerazione di questa obiezione di Tommaso, anzi di questa constatazione lucidissima, per 18 ore su 24 il laico giustamente fa altro, esercita un ministero nel mondo, laicos, il popolo. Allora, per quanto riguarda il punto di partenza, la motivazione di fondo di questo coinvolgimento, mi sembra veramente che il Vangelo di settimana scorsa sul mandato missionario sia eloquente, quello che abbiamo ascoltato sì, appunto, domenica, Matteo 28. Quando Gesù invia i suoi, che si prostrano davanti a lui risorto e insieme dubitano della sua presenza, della sua consistenza, forse anche dubitano di loro stessi, Gesù li invia e il contenuto non è immediatamente un ammaestramento contenutistico, ma tecnicamente il greco dice: andando, muovendovi, fate discepoli. Coinvolgere mi sembra che vada inteso anzitutto come questa capacità di dire a chiunque che può accedere alla relazione personale con Gesù Cristo. Quello che voi siete, ditelo anche agli altri, contagiate il mondo con la possibilità di vivere in comunione con Gesù Cristo. Quindi il coinvolgimento ultimamente non è chiamarli a riempire la Chiesa. Siamo d'accordo su questo. Tantissimi Gesù gli ha detto proprio: va in pace, la tua fede ti ha salvato, non vieni in chiesa, non segui, ma va. E addirittura qualcuno l'ha rifiutato: ti seguirò, no, lascia, vai, tu fai la tua strada, annuncia il Vangelo nel tuo modo, da laico, facendo non il mio discepolo, ma quello che facevi prima. Ecco, per cui mi sembra che il motivo fondamentale per cui un laico, ma in realtà qualunque cristiano, debba coinvolgere gli altri, sta in questa urgenza missionaria di far sì che chiunque abbia un contatto con Gesù Cristo, chiunque sappia che Gesù Cristo è incontrabile, perché non è un'idea del passato, ma è risorto, vivo e incontrabile. E in questo senso siamo le scintille siamo come delle scintille buttate in giro. Non abbiamo, come direbbe il PD, vocazione maggioritaria, abbiamo una vocazione minoritaria. Va bene che siamo in pochi, va bene che siamo il sale della terra, va bene che siamo il lievito della massa. Quindi questo mi sembra esprimere, cioè, cercherei lì, e in tante pagine magari parallele e analoghe, il motivo fondamentale del lavorio di coinvolgimento, che appunto non è portarli in chiesa, ma è permettere a ciascuno di conoscere il nome di Gesù Cristo, di farlo accedere a Lui. E quindi sul come lavorare in questo senso, io qui non saprei veramente cosa dire, perché mi sembrerebbe quasi di prevaricare sul genio di ciascuno. Se sta la premessa che ho fatto, io penso, Giorgio, tu lo sai meglio di me come si fa. E forse è il caso di lasciare un po' nell'incompiuto questa formula, perché ci sono tante cose che vengono fuori semplicemente provando a farle. Del resto, forse è il caso che dici tu come hai fatto con questo amico a... Come hai fatto?
Come le donne fatto? Sono più brave.
Prego.
Parlando di avvicinamento dovuto a un problema molto grave.
Bene, siamo un po' nella discrezione. Sì. Sì, sì. E poi...
Sì, abbiamo vissuto insieme un periodo...
Perché poi conta quello, no? Cioè che tu hai condiviso un momento della vita di questo qui, e allora dopo le parole vengono fuori, non hai bisogno di... Il problema è questo, cioè che nelle relazioni che costruiamo, del buon vicinato, del lavoro, si creino delle relazioni vere. Io credo che se nascono delle relazioni vere, dopo capisci tu quello che puoi dire o non dire. Chiedere o non chiedere, suscitare o non suscitare. Il problema è costruire relazioni vere. Questo...
Sì, provo a dire allora qualcosa anche in merito a questo bagno di realtà che ci permette di fare la considerazione della vita impegnata di un laico che per 18 ore su 24 fa effettivamente altra cosa che un'operazione pastorale, ma come hai detto giustamente, se pastorale è quella cosa che abbiamo inteso finora, cioè una logica di inquadramento e un lavorio nel mantenimento di strutture, nell'erogazione di servizi pastorali. Allora forse va ampliato il concetto di pastorale, rispetto al quale ho una certa antipatia, perché vedete che è un po' gerarchologico, no? Pastorale... Non so, io ne sceglierei un altro. Comunità pastorale, equipe pastorale. Oppure, ecco, scusate, sto pensando ad alta voce, ma pastore, io ho un'amica che... divago. Pastorale, alla fine, nella Bibbia, è il re. È il re pastore, è Davide. Quindi ciò che qualifica il pastore... Oggigiorno viene inteso più come delle competenze di chi confessa, di chi predica, di chi amministra i sacramenti e sta bene, ma il nucleo fondamentale è di colui che ha quella capacità di curare in maniera differenziata la grassa, la forte, la debole, Dio stesso pastore del suo popolo. Quindi la pastoralità veramente non è di pertinenza dei soli preti. E questa amica di cui facevo accenno, lavorando con gli anziani e avendo questo ruolo di primario di geriatria in una grande struttura nel Golgi, capiva di come questo aspetto pastorale lei lo vivesse facendo il medico. Poi non posso entrare troppo nel merito, però penso che sia molto suggestivo. E intendere che anche un io conosco anche questo, il direttore generale di Veolia France, se sapete è una grandissima struttura di l'acqua francese, e questo è un cristiano serio, fa le cose davvero, e per come mi racconta che gestisce i suoi sottoposti, comunque centinaia di persone sotto di lui, sottoposti a brutto, ma ci capiamo. Si capisce che c'è un esercizio pastorale anche in quel senso. Per cui, ecco, prima cosa che farei è ampliare il concetto di pastoralità per venire via dalle strettoie che giustamente Tommaso stigmatizzava, che fanno sentire asfittico il clima comunitario. E poi aggiungerei questo aspetto: se tutti abbiamo un incarico pastorale in senso ampio, ciò che lo qualifica essenzialmente è poter essere nel mondo, come abbiamo appena detto, quella presenza di Vangelo, quella che la gente sappia che può venirci a cercare, che può venire a trovare presso una persona che si dice cristiana un'ospitalità, una luce, non immediatamente delle risposte, ma uno stile di comportamento che attesta la novità di Gesù. Anche questa formula è di Teobald. Noi che cosa siamo nel mondo? Presenza di Vangelo. E tanto più siamo in diaspora, cioè buttati in giro nel mondo a lavorare 18 ore su 24 su cose che non sono ecclesiali, tanto più siamo capaci di portarlo dappertutto, questo germe di Vangelo, perché è in noi. A complemento di quest'idea, che mi sembra comunque quella essenziale, direi che vale molto quell'intuizione di Congar che distingueva fra sacramenti cose e sacramenti persone. Ci sono dei sacramenti, l'ordine e il matrimonio, che sono fatti dalla persona stessa, cioè non prendono degli oggetti della realtà normale per risignificarli, come l'Eucaristia prende del pane e lo transustanzia. Qui è la persona che viene, cioè la sostanza del sacramento è la persona stessa. Il prete esprime che con la sua stessa persona, che quello che stai vivendo non te lo sei inventato tu. Il prete è quella fedeltà al fondamento che ti ricorda che la cristianità è una realtà ricevuta, che non ci siamo inventati le cose. È lì a ricordarti questa, la fondazione del cristianesimo in Gesù Cristo. Gli sposi sono lì ad esprimere nella realtà quotidiana che si può vivere l'uno per l'altro, che si può amare in una maniera unica, addirittura espressiva del modo in cui il Cristo ama la Chiesa. Quindi essere sposi cristiani nel mondo è già missionario di per sé come messaggio. L'ovvietà, che taluni ritengono ovvia oggi meno di un tempo, di stare insieme, di sposarsi una vita, ecco, viverla da cristiani, cioè sapendo che è Dio che ha detto sì a quei due lì e dice: io in voi due mi ci riconosco, nel modo in cui voi vi amate io amo la Chiesa, è questo un segno missionario. Lascio anche questo abbastanza aperto in sospeso rispetto all'analisi di l'ultima che è stata fatta di Marco. Io una cosa sola vorrei dire, perché i temi aperti e anche l'aspetto destruens è molto vasto, però raccolgo il fatto che i sacramenti sono da considerare in una maniera più prudente. Ancora una volta, rispetto al matrimonio, noi abbiamo soltanto il pulsante on-off, o tutto o niente. Coloro che vengono, i giovani fidanzati che vengono a chiedere qualcosa alla Chiesa, si possono sentire dire soltanto due cose: sì, vi sposo, no, non vi sposo. Ed è vero che a volte il sacramento interviene in una maniera incapace di corrispondere allo stato in cui la persona si trova. Si potrebbero inventare, si dovrebbero trovare forse più adeguate, più proporzionate di simbolizzazione, perché l'essere umano, gli uomini, le donne rimangono animali simbolici, abbiamo bisogno di questi luoghi e la Chiesa in fondo li può ancora garantire, per cui continuano ad accedere a noi, però in maniera sproporzionata, che rende il gesto direi sgradevole a tutte e due, sia a chi lo dà, che dice: ma io ho dato la vita per questo e te lo devo svendere a te che neanche lo capisci, sia per chi lo viene a chiedere, che dice: sopportiamo sti rompipale dei preti, perché a me comunque mi piace la Chiesa e fare le cose come voglio io. Quindi questa sproporzione non intercetta invece quello che potrebbe essere la verità. Io so di poter andare lì perché questo passaggio della mia vita non voglio viverlo senza Dio, e che invece magari che il battesimo sia il conferimento del nome, ritualizzare questo momento.
In Francia c'è.
Ci sono anche il fidanzamento ufficiale. C'è anche il fidanzamento ufficiale come rito interlocutore, di mezzo. È molto delicato, non si può sacramentalizzare tutto, però il punto importante è questo, che la libertà, e sono molto sensibile a quello che dici Marco, è veramente la posta in gioco di una pastorale missionaria, che si sporge sull'interlocutore e lo ascolta per davvero. Poi si potrebbe entrare nel merito che sia libertà oppure no a un figlio dare quello che ritiene il meglio per te. Io sono contento che i miei mi abbiano battezzato da bambino, che abbia fatto, di aver fatto la comunione da bambino, perché poi si sono anche presi carico di dirmi perché, di farmi intendere perché questa cosa per loro era importante. E quindi la libertà di sceglierla comunque permane. Però forse adesso è il caso che anche sto zitto. Scusate, ho lasciato prendere.
Grazie, raccolgo tre cose finali. Uno è che siamo passati da, come dire, incontri nei quali ci siamo molto sbilanciati sul versante di un vissuto della fede, come dire, fuori dai confini. Poi siamo invece qui entrati nelle questioni nostre di parrocchia. Ma va bene, perché io credo che questo sia un lavoro senza del quale non si dà la pastorale in uscita. Cioè, se non ripensiamo le pratiche ordinarie di una vita, se non le snelliamo, se non le liberiamo da alcuni ingolfamenti, se non liberiamo energie, se non suscitiamo sinergie, poi facciamo degli appelli alla missione, alla cura per la fede di tutti, ma non riusciamo a farlo. Quindi c'è proprio questo lavoro un po' faticoso di ripensare le pratiche quotidiane della vita di una parrocchia. Rispetto a questa cosa riprendo il tema dell'ospitalità che tu hai citato, perché è un tema che da noi circola da un po' nel nostro anche progetto pastorale. È una chiave, è una parola chiave, dove non solo chiede che la parrocchia sia un luogo ospitale, e poi dico una cosa su questo, ma soprattutto mi sembra che vada declinata nella forma di lasciarsi ospitare. E adesso entriamo nel tempo, dico sempre queste cose, ma io il tempo delle visite alle famiglie che molti laici fanno in questa parrocchia è un'occasione di cui tu ti lasci ospitare, ma ti lasci ospitare nella misura in cui frequenti gli ambienti, i bar, piuttosto a prendere il caffè, piuttosto che non le palestre, come faceva, cioè lasciarsi ospitare e pensare questo come attivi, come luogo dove noi viviamo la nostra identità di cristiani. Sull'ospitare mi piace sottolineare questo aspetto. Ospitare vuol dire anche, forse soprattutto, dare parola alle persone che incontriamo, dare parola, ascoltare le storie, essere capaci di una capacità maieutica, cioè di dare parola, perché chiunque accede ai nostri luoghi sa che può raccontare, può dire, non verrà giudicato, non verrà inquadrato, non verrà stigmatizzato, ma anzi noi abbiamo come bisogno, siamo assetati di ascoltare la vita, e quindi diamo parola. Quando facciamo questo, guardate, molte cose si sciolgono. Ho visto anche tanti incontri la settimana scorsa con i genitori del catechismo, belle cose, ma bisogna avere questa cura di non parlare troppo, di dare parola. E in questo poi mi piace molto, concludo proprio l'ultima cosa, quello che ha detto, cioè i carismi che bisogna suscitare non sono da inventare, nel senso è riconoscere quello che c'è e le persone che ci sono. Quindi partiamo da qui, da quello che siamo e da quelli che siamo. Io credo che questo sia un pensiero che ci lascia tranquilli. L'ultima è una notizia, non è ancora certo, però è abbastanza sicuro, dovrebbe arrivare nella nostra parrocchia un diacono permanente, che viene a far niente. No, nel senso che cercava una parrocchia dove si potesse non fare niente, ho detto sì, questa va benissimo. Questa va. No, nel senso che lui lavora, insegna fisica Politecnico, credo. Viene ordinato tra qualche sabato, poi sarà in carico, quindi lavora già più di 18 ore, non so, in più in diocesi servirà la pastorale ecumenica, però dico, però bisogna mandare in una parrocchia dove non impegna troppo, venga qui che non fa niente, e no, non è vero, però mi piace la presenza di un diacono, perché è anche un segnale, una persona sposata, con figli, con un lavoro, che magari viene qui anche solo la domenica, ma che è un ministero. Forse è il segno che tutti quelli che hanno figli, sposati, lavorano, vengono qui solo la domenica, sono ministri, potrebbero essere riconosciuti come ministero. Quindi mi piace questa cosa qua. E vediamo come andrà a finire, ve lo racconterò, ve lo presenterò più presto. Grazie Don Luca.
Grazie a voi.
E, l'ultimo proprio avviso è che la catechesi per adulti continua. Quest'anno ho pensato come testo di fare il libro degli Atti, pagine di Chiesa in missione, e cominceremo mercoledì, non mi ricordo più quale.
Sei.
È il 6? No, ma...